La Repubblica, Europa in rosso, con la frenata tedesca e i tassi USA. Milano perde il 2,5%, Wall Street va giù. E poi ci sono altre notizie dalla Repubblica. Borse europee in picchiata. Si teme un'escalation nella guerra commerciale tra USA e Cina.
Ok, un aumento, insomma.
Ah, ok. E poi ci sono altri, ma tutti dicono la stessa cosa. Quindi, Giuseppe,
il tracollo della borsa di Buenos Aires, dice?
Ti leggo una parte dell'articolo?
Il tracollo della borsa di Buenos Aires, delle tensioni in Asia
condizionano negativamente i listini in avvio. Milano e le piazze europee invertono la rotta del pomeriggio dopo le aperture di Trump sui dazi alla Cina. In realtà un rinvio al 15 dicembre. Ma i rendimenti dei bond americani avvicinano la possibilità di una recessione.
Quello che praticamente noi dicevamo anni fa, e non eravamo mica soli, c'era qualche altro profetico che ne parlava, però ci prendevano per pazzi. Diciamo, ma figurati, con tutti i puntelli e contropuntelli, pesi e contrappesi, non può verificarsi un altro crollo finanziario mondiale come 1929. Adesso sono organizzati, i ladri hanno imparato come premunirsi. E dice, no, viene perché è profetizzato, cosa mi interessa, cosa dicono i giornali. Ma già questo qui è d'ora, io ne parlavo già, e non ero neanche solo, già 20-30 anni fa.
Sì.
Vero o no? Perché sì. È profetizzato, verrà un crollo finanziario mondiale,
sì.
Va bene, che farà rizzare i capelli a tutti, mai prima avvenuto, e sta avvicinandosi. Abbiamo anche studiato le profezie che avrebbe preceduto l'avvento dell'anticristo, cioè provocato dal diavolo per creare il caos, per portare il suo tipo di ordine. Quindi quello che sta avvenendo è che il diavolo, che non ha fantasia, e quindi non avendo fantasia cosa fa il diavolo? Può solo imitare quello che Dio ha fatto nel passato.
Sì, sì.
Va bene? Se tu guardi la storia di Giuseppe nel paese dell'Egitto, magari andiamo lì nella Genesi, studiamo un po' cos'è che è successo, che Dio ha punito gli egiziani, perché sai, gli egiziani buttavano i bambini e i coccodrilli e quelli ebrei, e anche anni prima gli egiziani adoravano idoli. Insomma, gli egiziani erano la coppa dell'Egitto, si riempiva velocemente, quindi Dio cosa fa? Decide di punirle. E allora una punizione verso questi adoratori di idoli. Dio usa Giuseppe. Andiamo in Genesi 47, che accorciamo una lunga storia.
Ok.
C'è la Genesi 47.
Sì.
Guarda, attacchiamo dal verso 13. Leggi verso 13, per favore. Così.
Genesi 47, 13. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia.
Quindi c'è una carestia mondiale, anche a Canaan, dove c'era Israele, anche in Egitto, che era, diciamo, e grazie anche a Giuseppe che l'Egitto è diventato, com'è che l'Egitto, Angela, è diventato impero mondiale dominante? Chi è che l'ha fatto diventare?
Grazie a Giuseppe,
grazie
che
a Giuseppe.
Ha sentito da Dio istruzioni, ecco, come farlo diventare potente.
Ecco, non è che l'Egitto è stato un caso che è stato l'unico impero mondiale, magari forse anche quello di anche quello persiano, diciamo, che attraverso Ciro lì Dio ci ha messo la sua parola. Altri imperi invece è proprio del diavolo completo, no? Comunque Dio permette. Però Dio ha usato Giuseppe per creare questo governo mondiale, l'Egitto. E qui vediamo in Genesi 47 come Dio crea questo impero mondiale tramite una carestia mondiale. Ma la carestia mondiale Dio l'ha creata per obbligare Israele ad andare in Egitto, che Israele ma neanche per sogno voleva andare in Egitto, Israele. Ma io non ci vado lì. Oh, ma signore, ma scusa, un posto di capre, caproni, adorano i gatti, i cani. Gli animali, come già oggi si ripete, oggi hanno più diritto agli animali che non gli uomini. Un animale, se tu dai uno schiaffo a un animale, la protezione animale ti denuncia. Se invece abortisci un bambino, tutto bene.
È vero.
Danno la medaglia all'eroismo satanico. Capito? E allora cosa succede?
Quindi qui parliamo di una carestia in Egitto e in Canaan, che è proprio come una crisi finanziaria.
Sì, Dio crea questa carestia mondiale per convincere Israele a spostarsi in Egitto, tutto lì. Se studi bene, immagina cosa Dio fa per far spostare Israele. È come quando Giuseppe e Maria abitavano a Nazareth, però la profezia diceva Gesù deve nascere a Betlemme. E loro non sono di Betlemme, sono di Nazareth.
Sì.
E allora cosa fa Dio? Dio va là e gli dice, Dio all'imperatore romano, gli dice Augusto, gli dice fai un censimento mondiale così ti assicuri che tutti pagano le tasse. Allora l'imperatore dice, questo mi conviene di sicuro, subito. E allora il censimento mondiale e Giuseppe e Maria con l'asinello devono spostarsi a Betlemme perché discendevano di là. Ed ecco che Gesù può adempiere la profezia che Gesù nasce a Betlemme. Quindi è Dio che organizza queste cose, capito? Quindi se sta l'anticristo, tranquillo, c'è uno scopo. Se c'è un crollo monetario mondiale, tranquillo, Dio c'ha il suo scopo. E Dio è in controllo, mica il diavolo. Il diavolo è uno che il Signore schiaccia un bottone e il diavolo parte. Non mi credi? Leggere il libro di Giobbe, capitolo 1. Il diavolo lì ha gli ordini. Allora, cosa posso fare? Il Signore gli dice, se vai a fare il tuo lavoro sporco, però c'è il limite. Giobbe, capitolo 1. Allora, leggiamo verso 14.
Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone.
Continua. Allora, non potevano, allora c'era la carestia in Egitto, però Giuseppe saggiamente aveva detto al faraone, senti, avrai 7 anni di vacche grasse, raccogli più che puoi, ammassiamo nei granai, così che perché arriveranno le 7 mucche magre vuol dire 7 anni di carestia, quindi preparare i granai così che salviamo l'Egitto. Il faraone dice, mi sembra intelligente, tu sarai il direttore di questo. Ecco che Giuseppe raccoglie tutto il denaro del paese, in che modo? Vendendo il frumento, no? Capisci? Un po' come fanno le banche oggi nel mondo, il diavolo imita queste cose. Ecco la rete bancaria mondiale, capito? Imitare Giuseppe e raccolgo tutto il denaro e vendono il frumento, vendono il cibo al mondo, perché, e ammassano tutto nei loro granai, in questo caso soldi, Banca del Vaticano, lo IOR, eccetera. Avanti. 15.
Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero,
dacci del pane.
Perché dovremmo morire in tua presenza? Infatti il denaro è finito.
Capito? Infatti il denaro sono tutti sotto debito oggi. E sono tutti lì a lustrare scarpe ai banchieri. Fateci un prestito. Oggi ci sono nazioni che devono prendere in prestito per pagare i debiti.
Mamma mia.
Mi segui cosa stanno facendo? Per pagare, non i debiti, sbagliato, correzione. Prendono in prestito non per pagare i debiti, correzione, ma per pagare gli interessi. Che mi segui? Schiavitù completa.
Sì, è vero.
Avanti.
16. Giuseppe disse, se non avete più denaro, date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame.
Ora, perché Giuseppe è così duro? È una punizione di Dio, come contro Sodoma che manda il fuoco, contro Canaan che manda Giosuè a distruggere le nazioni. È una punizione. Ma ha fatto genocidio. Signore, c'è anche il tempo del genocidio, c'è il tempo che il Signore manda tutti all'inferno, al lago di fuoco. Ma niente, è così la storia. Niente. Questa è una punizione contro Egitto. Però quello che fa oggi il servizio, la rete bancaria mondiale, non è una punizione contro i figli di Dio. È perché loro sono figli del diavolo. E vogliono morire con la bara, il cadavere morto deve essere appoggiato su una bara piena di soldi, parlando simbolicamente. Non sanno più dove mettere i soldi e costruiscono nuovi granai, nuovi, sai quello nella Bibbia? Cosa farò, anima mia, sono così ricco, straricco, bevi, mangia e ingrassati la pancia. Ecco cosa farò, perché aveva problemi, questa è la Bibbia, uno del Vangelo che dice... Dicevo, non so più dove mettere i soldi. Adesso so cosa farò. costruirò nuovi granai, come sono furbo, ragazzi. Una voce viene e dice: stolto, questa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Ha detto Gesù. Va bene? Allora avanti, dove sei arrivata?
17. Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli,
wow,
delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi.
Mandrie?
Mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornò loro del pane quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame.
Quindi tutto il bestiame e poterono mangiare un anno. E poi come succede oggi nel mondo? Ti danno, la banca ti dà il prestito e mangi per un anno. E dopo vai sotto un ponte se non paghi gli interessi. Passato quell'anno,
tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito.
Senti, immagina la scena davanti al direttore di banca, il cappello in mano. Signor direttore, devo confessare, io non posso pagare gli interessi. Nessun problema, ti prestiamo altri soldi, così il tuo debito da 10 va a 15 e con l'altro prestito paghi gli interessi. E questo, così sta funzionando il mondo, capisci? Quindi stanno imitando, solo che qui Dio puniva l'Egitto, ma invece oggi nel mondo le banche stanno succhiando soldi, cominciando con la banca criminale, la più colpevole nel mondo. Chi è? Qual è la banca più colpevole al mondo oggi?
L'FMI?
No, l'FMI fa il suo dovere, loro sono sanguisughe, la sanguisuga solo loro si chiama il sangue, fa il suo dovere, il Fondo Monetario Internazionale. Ma c'è una banca che è la capostipide dei criminali delle banche. E questa è una banca che appartiene a un'organizzazione che predicano bene, che predicano di aiutare i poveri, predicano di aiutare gli immigrati, predicano il bene e predicano il nome di Gesù. È un'organizzazione così e hanno una banca che sanguisuga come tutte le altre, e secondo me è la più colpevole di tutte, perché almeno le altre banche sono oneste, noi siamo sanguisughe, piacere di conoscere, qui ha scritto un biglietto di visita, guarda, sanguisuga, parassite, tutto qui, va. Però questa qui, sul biglietto di visita, c'è scritto Chiesa Cattolica, c'è scritto direttore in capo Papa. E loro fanno perdere. Perché la gente perde fede? Perché si vanno a farsi sbattezzare? Perché dicono: questa religione mi fa schifo al 200%. Capisce? A loro non gli fa schifo questa gente, i magnacci, le prostitute, i venditori di droga, i terroristi. Vabbè, quello, loro credono in queste cose, però sono onesti. Io sono terrorista, vado in giro a ammazzare, quindi bisogna sparargli prima che spara. Ma questi qui vanno in giro a predicare Gesù. Capisci? Perché Dio è arrabbiato con i farisei e non con Gesù. Nel Vangelo Gesù non ha mai attaccato i pubblicani, mai attaccato le prostitute, mai sgridato i peccatori, sempre i farisei. Perché per colpa loro che i perduti non venivano raggiunti. Ma andiamo avanti a leggere.
Continuiamo con il 18. Noi non nasconderemo al mio Signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio Signore.
Sempre le mandrie, eh?
Non resta più nulla che il mio Signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre.
Ecco, quindi oggi le banche si sono prese anche i corpi. Avanti.
19. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza, perché possiamo vivere e non morire, e il suolo non diventi un deserto.
Quindi oggi cosa fanno i poveracci nelle banche? Dicono: compra noi. In che modo oggi le banche comprano? C'è la tratta degli schiavi, mettevano su dei scali in alto, sul podio. E vuoi comprare il bambino, vuoi comprare la mamma col bambino, vuoi comprare la coppia, o anche li vendo anche divisi, può comprare la mamma e un altro può comprare il papà, il bambino, quello che capita. Oggi fanno lo stesso, si chiamano i dipendenti delle industrie, fa concorso alle poste, concorso scolastico, ecco che parte uno che so, da Napoli deve andare a lavorare a Milano, dove tutti lo prendono in giro, perché a Milano i napoletani magari li prendono in giro. Adesso non li prendono più in giro perché sono arrivati gli islamici, e quelli non si possono prendere in giro, perché mentre il napoletano magari ti dava una pizza, l'islamico ti tira una bomba. E allora a Milano non prendono più in giro gli immigrati. Non li vogliono, però hanno imparato a non prendere più in giro. Nel Veneto non prendono più in giro gli immigrati. Al nord, che nel nord c'è rivalità tra paese a paese, adesso gli immigrati, attenzione come parli, perché ti tagliano la gola. Quelli che si lamentavano dei calabresi, siciliani, napoletani che andavano al nord, a Bologna, a Reggio Emilia, a Bolzano, tornatevene a Napoli. Questi razzisti, no? Li ragionavano così, non tutti, qualcuno era così. Oggi sono andati gli islamici, adesso date degli agli islamici tornare in Siria, in Iraq, che vi tagliano le gole. Dice no, Allah dice che adesso ci avete fatto entrare in Europa, bravi, e adesso l'Europa è nostra. Se non l'avevate capito ve lo spieghiamo. E c'è ancora gente che non l'ha capito. Capito? Seguono il globalista Matteo Renzi, aprite i porti, e il Papa col violino a fargli la musica. Va bene, e allora qui così dici qua, dacci la samenza, hai visto qua, dacci dei semi. Ha notato che oggi il diavolo usa, come il diavolo imita questo oggi? Il diavolo usa le multinazionali che hanno la dittatura dei semi, perché i loro diavoletti hanno inventato i cereali, hanno inventato i frutti senza semi, le arance senza semi, l'uva senza semi. Perché? Perché il mondo sarà presto schiavo di queste multinazionali che, se vogliono produrre, potranno comprare i semi non dai frutti che producono, ma solamente dai consorzi appartenienti alle multinazionali, che te lo venderanno a prezzo che loro decidono. Cioè sarà a peso d'oro. Venderanno i semi, per modo di dire, nelle gioiellerie. Capito? E questo sta succedendo. Dice, dacci i semi, ti vendiamo le nostre vite.
Sì.
E oggi è lo stesso. E pazzi da legare, quei contadini che seminano i semi, che comprano i semi, semi che producono frutti senza semi, mentre ancora potrebbero evitarlo. Presto non potranno più evitare. C'ho degli articoli giornali che in India, solamente in una zona, ci sono stati 100 erotti suicidi di contadini che compravano questi semi, poi un anno è andato male, non hanno potuto ricomprare i semi e si sono suicidati più di 100. No, non tutti insieme, uno qua, uno là.
Sì,
capito?
Sì.
L'hai letto anche tu, no? Questo?
Sì.
Quindi li chiamano i semi suicidi, cioè generano un anno e poi muoiono questi semi. Ci hanno voluto decenni per questi diavoli con i diplomi universitari a inventare queste. Capito? Pazzi! E quelli che accettano queste cose. Si legano mani e piedi incatenati alle multinazionali. Va bene? Ok, grazie Signore. Dove sei? Al 20?
Sì.
Leggiamo.
Genesi 47, 20. Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo, perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dall'Egitto.
Quindi hanno spostato le masse degli egiziani a destra, dove più gli conveniva a Faraone. Vediamo oggi come il diavolo sta provocando guerre d'altro. Per cosa? Perché provoca le guerre? Per spingere la popolazione del terzo mondo da un capo all'altro del mondo, a seconda dei suoi malefici piani.
Sì.
Cioè, come sostituire il cristianesimo in Occidente. Allora spostano gli islamici in Europa. Non è che gli interessa il diavolo e gli islamici in Europa. Gli interessa che prendano l'Islam, che è sotto il suo controllo, prende il posto del cristianesimo. Che il cristianesimo ormai già seppellito, spunta solo un piede dalla tomba. C'è solo il piedino del cristianesimo che spunta dal Camposanto. Sono già seppellite il 99%. Oggi i profeti, i messaggeri, i predicatori che vedono che succede e lo predicano e vanno dappertutto, chi alla radio, chi per le strade, chi sui giornali, sono uno per mille. E ho discepoli oggi sono meno che le mosche bianche. Quante ne vedi in giro per le strade a evangelizzare, a parte qualche lunatico con l'altoparlante che maledice i cattolici, quelli sono gente che bisognerebbe diciamo perdere. Va bene, ma quante ne vedi di veri evangelizzatori per le strade, non con i megafoni, ma con i frutti, con le anime convertite? Quante ne vedi? Io vedo poco e niente. Va bene, sono tutti lì in chiesa a raccogliere soldi la domenica. Perché per le strade soldi non se ne raccolgono, per esperienza. Le strade paghi tu.
Di sicuro.
No, non puoi andare a dire, vuoi ricevere Gesù? Sì, io mettiamo un po' di soldi. No, non funziona così, fratello.
No.
Sei tu che a volte hai figli da bere, eccetera, mm-hmm. eccetera. Quindi le strade è un territorio duro da evangelizzare, però è più fruttifero. Ci andava Gesù.
Sì, amen.
Va bene. Quindi oggi stanno spostando le masse, come le fanno le guerre, il diavolo provoca le guerre, la gente esce dalle zone dove ci sono le guerre e va in altre nazioni, come in Occidente, dove interessa il diavolo di sostituire la religione. Quindi i popoli occidentali, i politici non possono capire queste cose. Perché? Ma perché hanno respinto Cristo, hanno respinto la verità, quindi non hanno la sua unzione. Non hanno il buon senso di Cristo, non possono discernere che si stanno mettendo il cappio al collo e che il diavolo glielo sta stringendo, non lo possono vedere, ha voglia di ascoltare la televisione, i dibattiti, dicono tante cose giuste alla televisione, ma non hanno soluzioni. Trovi un sacco di gente che ragiona, vede, tutti vedono il male, ma non hanno la soluzione. Perché? Perché la soluzione è Gesù. Però il diavolo ha coperto Gesù, gli ha messo le chiese sopra, gli ha costruito edifici sopra e Gesù non si può più vedere. Vedono solo delle religioni morte, stramorte, cadaveriche e dico, oh, io non voglio mica Gesù. Guarda Gesù lì, guarda lì. Ma vedi lì il Papa, guarda lì i pedofili, guarda lì. Cioè adesso certe chiese fanno la gara ad aprirsi agli omosessuali più dei politici. Cioè, come fanno a raggiungere il mondo così? Tutte le chiese lì con la tremarella perché gli omosessuali aprono la bocca, loro se la fanno di paura. Oh, vogliamo innalzarci per Gesù, per cortesia. Ma il Signore si vergogna, si stravergogna di queste cose. Dove siamo arrivati? Al 22. Quindi vediamo un Occidente con la corda al collo, ragazzi. E non lo vedono. Sono lì che combattono per far entrare di più la sostituzione dell'islamo col cristianesimo. Ma sono atei, che ne capiscono questi atei di religione? Niente. Non capiscono neanche la differenza tra Cristo e la Chiesa. Differenza abissale. Avanti.
22. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone. E mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo, «Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme. Seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone. Quattro parti saranno vostre, per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini». Quelli dissero, «Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovar grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del faraone». Giuseppe ne fece una legge che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del faraone.
Quindi i sacerdoti erano indipendenti, capito? Un po' come oggi le banche sono indipendenti, non vengono eletti democraticamente, loro sono un potere a sé, cioè sono i capi, insomma, sono il governo ombra mondiale, sono le banche, ti piace o non ti piace, e lo si comprano, si corrompono tutti, quindi tutti i politici sono dalla loro parte, o quasi tutti. Quindi Dio dava... Giuseppe gli dava 80% al popolo d'Egitto e 20% per Faraone. Oggi invece è 90% per Faraone, 10% tu vai a lavorare in una fabbrica, già ti prendono automaticamente 40-50% dello stipendio tassa. Quindi tu lavori 5 mesi e mezzo, 6 mesi all'anno per pagare la tassa. Te la prendono automaticamente. Mentre i vari Berlusconi e compagni hanno un esercito di avvocati a fargli le carte, contro carte, giri di qui, giri di là, vince sempre lui. È diventato uno dei più ricchi d'Italia, non si sa come. Però il poveraccio che lavora in fabbrica non ha gli avvocati per barcamenarsi nel labirinto delle tasse che non ci capisce niente nessuno. Ci vuole Einstein del foro, avvocati.
Ma è vero.
Capito? Sì. E allora, quindi già pagano, anche il 60%, ho sentito alcuni pagano, metti il 50%. Poi cosa succede dopo questo 50% di tasse? Vai in negozio a comprare quello che ti pare e c'è il 25% di IVA. Con tutto quello che compri c'è il 25% di IVA. Quindi vai al 75. E poi l'autostrada la paghi. E l'ospedale c'è il TIC. Insomma, alla fine, dal 75% vai all'85 e al 90. Quindi già Giuseppe, che questi qua erano un popolo di pagani, gli dava l'80%. Tenete, è molto. È moltissimo, 80%. Invece oggi lo Stato gira di qui, gira di là, eccetera, si prende il 90%. E sfido che la gente muore di fame. Però ci sono, sai, le assistenze, c'è un po' di pensione. Quando stai affogando ti danno un po' d'aria, ok, qui c'è la pensione, puoi mangiare un paio di settimane questo mese. Quindi Dio era misericordioso. Oggi invece il maligno, le sue banche fameliche, i coloro accoliti politici tartassano. E poi la gran parte del ricavato delle tasse i politici lo passano ai loro padroni, cioè i ricconi, le banche, che sono i padroni, cioè non vengono mica eletti questi qua. La Banca d'Italia fuma negli occhi, non è d'Italia, è la banca mondiale. E capire, fa quello che vuole, stampa i soldi che vuole, li presta allo Stato se vuole, e se non li vuole non li presta. Sì che ragionano, però la gente non le vede queste cose, che ha respinto Gesù, come fa a vederle? E allora poi le banche danno le briciole più grosse, le danno ai politici, e basta guardare le paghe e gli oligarchi di Bruxelles. Ho dato un'occhiata alle stipendi lì, stipendi da 22.000 euro al mese, più benefici di qua, benefici di là. Insomma, questa gente che neanche viene eletta, cioè praticamente qui è l'attacco alla banca. Cioè, questi si fanno le leggi di se riesco a essere a Bruxelles pochi anni arricchisco, per non parlare dei sottobanchi, che stavo seguendo il leader di Bruxelles, che quando uscivano dall'ufficio venivano assunti come parte del direttorato, parte dei direttori delle banche mondiali. Uscivano da Bruxelles e venivano assunti da Goldman Sachs, venivano assunti dalle banche mondiali. Perché? Perché le hanno servito fino a quel momento lì. Deve essere proprio cieco per non vedere queste cose. Va bene? Quindi sì. Guarda, i fratelli che hanno fatto il nostro corso biblico sanno che da anni avvertiamo di prepararsi, va bene? Però lo ripeto per i fratelli nuovi che il corso biblico non hanno ancora fatto. Da anni diciamo di prepararti per il grande crollo finanziario mondiale, il più grande mai avvenuto, profetizzato nella Bibbia. E ora quello che una volta ci chiamavano per pazzi lo dicono tutti i giornali. Tutti i giornali dicono quello che noi, quando lo dicevamo anni fa, e non ero io mica l'unico, c'era qualcun altro meglio di me, non sono mica l'unico al mondo, ci mancherebbe altro, però sono un po' scarse.
Sì, allora vediamo dalla storia di Giuseppe che quei tempi la crisi finanziaria era chiamata carestia, era una grande carestia, e vediamo come Giuseppe, uomo di Dio, si prepara per questa carestia, non solo per se stesso ma anche per il resto del popolo, fa quello che può per aiutare altri, per avvertire altri, per prepararsi. E poi sappiamo, non so adesso se leggeremo tutta la storia, ma sappiamo che tutta la famiglia di Giuseppe, di Giacobbe, si sposta in Egitto, cioè per via di questa carestia devono anche spostarsi dalla terra promessa, che era la loro proprietà, promessa di Dio. Devono uscire da quella terra promessa e andare in Egitto. Quindi qui ci sono tante cose da studiare, tante lezioni che si applicano anche per noi nel tempo della fine.
Guarda, una lezione è che per quale motivo Dio è obbligato? Perché vediamo in Genesi che Giacobbe non voleva andare, Dio gli appare in sogno e dice vai in Genesi. Perché?
Perché non sarebbe uscito dalla terra promessa.
Ma perché doveva uscire?
Perché era profetizzato.
Perché era profetizzato? Per quale motivo? Non c'era motivo di uscire dalla promessa. Il motivo, se tu leggi la storia di Giacobbe e suoi figli, lo vedi nei figli. Un branco di assassini, ladroni, criminali, Simeone e Levi vanno in una città con la spada per vendicare che la sorella era stata insultata, eccetera. Hanno ucciso tutta la città, hanno ucciso tutto un villaggio. Giacobbe si è arrabbiato moltissimo. Come? Avete ucciso tutti, non siete impazziti?
Questo tu hai insegnato.
E poi gli altri, i fratelli di Giuseppe, l'hanno venduto come schiavo, lo volevano uccidere, l'hanno venduto come schiavo in Egitto. Cioè, i figli di Giacobbe erano un branco di criminali. E i figli dei figli di Giacobbe, criminali come loro. Probabilmente, e divennero così. E allora, perché Dio li mandò in Egitto? Ma in Egitto era una scuola di servitù, una scuola di umiliazioni, è una scuola di imparare le cose umili, era il messaggio della stalla di Betlemme, dovevano andare in Egitto per imparare l'umiltà, per lo stesso motivo che io, te, noi, tutti i cristiani, i fratelli che ci seguono alla radio, devono attraversare difficoltà, tragedie, a qualcuno divorzi, altre malattie, cose che Dio permette che ci cascano in testa, non perché abbiamo bisogno di tornare in Egitto, di essere ammalati o di essere sotto maledizione, ma perché per via dei nostri peccati, per via della nostra ribellione, perché non la vogliamo capire le cose perché è scritto nel Vangelo, dobbiamo capirlo solo dopo che il bastone delle tragedie casca sulla nostra testa, noi branco di sciagurati, noi branco di figli di Giacobbe. È facile dire, fratelli di Giuseppe, che branco di capre. E noi? E noi come trattiamo il marito, la moglie, i figli, i genitori? Siamo sicuri che siamo meno capre dei figli di Giacobbe?
No.
E allora perché Dio avrebbe permesso 430 anni di prigionia, schiavitù in Egitto se non dovevano imparare qualcosa? Perché Dio permette alla nostra vita le disgrazie, le difficoltà, le carestie, i disastri finanziari, i divorzi che molti di noi devono attraversare, le malattie, se non fosse perché c'è qualcosa da imparare qui? Cerchiamo di capire perché Dio ha detto a Giacobbe vai in Egitto. Io farò di te una grande nazione, sì, dopo che impari qualche lezione, che la vostra discendenza di capre, va bene, avranno imparato. Anche Giacobbe doveva imparare. Giacobbe era un imbroglione, ha imbrogliato suo fratello Esaù e gli ha rubato la primogenitura, che poteva aspettare il Signore, avrebbe fatto il Signore molto più elegantemente, come appunto Giuseppe e gli altri. Giuseppe non ha dovuto andare in giro a rubare la sua autorità ai fratelli, ha aspettato il Signore. Il Signore, anche Giuseppe ha dovuto imparare delle cose,
sì.
Altrimenti non si spiegano 2 anni in prigione.
Sì.
Va bene? Quindi quando le cose ci capitano, cose a fratelli, che perché? E Dio sa. Anche Giobbe, che era uno, era il più giusto che c'era al mondo, anche Giobbe ha dovuto, attraverso il fuoco delle prove che Dio lo ha messo, l'ha fatto attraversare, Giobbe ha visto che con tutta la sua giustizia, tutta la sua religiosità e tutta la sua giustizia, che Dio stesso ha detto è un uomo giusto, cioè lui aveva peccato di presunzione. Perché Dio fa questo? E perché deve stare zitto e imparare. Quindi noi che siamo un mucchio di Giobbe qui, che sì, però io faccio questo, sì, però io sono nato di nuovo, sì, però io vado nella chiesa dei giusti giustini, sì, però io pago la decima, sì, però io perdono mia moglie, sì, però tu magari hai qualche peccato che Dio sta cercando di lavorare su di te, va bene?
Sì, e quindi la nostra priorità non deve essere di evitare la sofferenza, ma di imparare ad ubbidire a Dio e di fare la volontà di Dio.
No, guarda, se tu sei furbo, diciamo saggio, ti metti in ginocchio e impari dal Vangelo.
Sì,
questo
sì,
ti eviterà anni di sofferenza, cancro, tumori, divorzi, tragedie, perché quando a volte muore un marito o una moglie e il marito si suicida oppure cade in depressione, dopo pochi mesi muore anche lui mm-hmm. o lei, perché? Perché quello sposo era diventato il nostro idolo. Io so di fratelli che ci seguono che hanno fatto un idolo del marito o della moglie, è morto mm-hmm. e sono lì a accendere candelina al marito che è morto o la moglie, e il Signore è geloso. Non avrò altre idee davanti a me, neanche il cadavere di tuo marito o moglie. Preparatevi. Dovremo perdere tutto, compreso genitori, compreso figli, tutto sull'altare, tutto deve essere Isacco. E chi non lo capisce, 430 anni, virgolette, 430 anni di Egitto ci aspettano. 40 anni di girare in cerchio nel deserto. Guarda, Matteo 24, cominciando dal 3, dice, i discepoli vanno da Gesù e dice, quando è che sarà la tua venuta? E Gesù gli dà un sacco di segni. Verso 7 dice, insorgerà nazione contro nazione, come adesso, regno contro regno, e ci saranno carestie. Voglio sottolineare la carestia qua. Il crollo finanziario che viene è una carestia di cosa? Una carestia di denaro. Sta avvenendo una carestia di denaro. Perché? Perché le sanguisughe se lo sono prese tutto l'oro, tutti i soldi. Cioè, il denaro ormai è ridotto a numerini sul computer che dipendono dai templi, dalle religioni, dalle finanze che si chiamano banche. Decidono loro se la tua carta di credito funziona o no. Se fai uno sbaglio, bloccata. Ma devo comprare il pane, bloccata. Ma è mio denaro, bloccata. Ma me lo sono sudato io, bloccato. Va bene? Il mondo che quando il mondo ha respinto Cristo ha fatto uno sbaglio, perché adesso il mondo non sa più neanche discernere tra il bene e il male, alla luce e le tenebre, tra maschio e femmina, tra un feto e l'immondizia. Hanno fatto uno sbaglio quando hanno respinto a me, dice il Signore, la fonte di acqua viva, si sono scavate delle cisterne screpolate che non possono contenere acqua. Geremia capitolo 2. Quindi il crollo finanziario che viene è una carestia, che Gesù parlava in Matteo 24,7. Va bene, fa parte della carestia di cui lui parlava. Guarda, vai a Daniele 11 per cortesia, guarda, perché adesso andiamo al prossimo passo. Va bene, sta arrivando, leggi 11, sorgerà un re, 20.
Sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese, che è la gloria del regno. Ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta, né in una battaglia. Daniele 11,20.
Va bene. Quindi, un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno. Qual è la gloria del regno? Parla del regno mondiale. Le nazioni più ricche al mondo sono la gloria del regno mondiale. Quindi Europa, quindi America. Quindi l'esattore, il sistema bancario mondiale, attraverso le tasse, cioè gli interessi bancari, e l'esattore che ha raccolto tutti i soldi praticamente, ha ammagazzinato tutto nei suoi magazzini bancari e sono tutti indebitati. La nazione più ricca al mondo, l'America, ha 21 trilioni di dollari di debito. Va bene? L'Italia sta dietro. L'Italia ce n'ha 2 di trilioni di miliardi di debito. L'Italia è più piccola. Solamente che il 21 trilioni di debito dell'America rappresenta il 60, mi pare il 67%, ho controllato, 60% del GDP annuale, del prodotto interno lordo. Questi 21 trilioni sono il 67% del prodotto interno lordo americano. Invece 2 trilioni erotti italiani sono il 150% del GDP italiano, quindi l'Italia è ancora più indebitata. Però siccome l'Italia rappresenta la fine dell'impero romano, l'Italia è destinata ad essere la guida del disastro. Infatti guarda un po' come questo Papa sta guidando tutti al baratro e nessuno se ne accorge. Cioè l'Italia sta guidando il mondo al disastro, disastro finanziario, caos politico, e la perdita della fede. L'Italia doveva essere la luce nel mondo per portare il cattolicesimo, il cristianesimo, quindi aprirsi ai protestanti, diventare fratelli, invece sono un mucchio di capre, parlo della gerarchia. Non parlo delle povere pecorelle cattoliche che non capiscono niente di Bibbia, che i loro gerarchi gli hanno insegnato che la Bibbia è lì da prendere polvere sulla televisione, basta. Non capiscono niente di Bibbia, poveri. Io ero uno che capiscono di Bibbia i cattolici, zero. E quelli che ci capiscono qualcosa, gli evangelici, sono talmente egoisti lì nelle loro chiese dell'Odissea che la Bibbia non gliela predicano i cattolici. Vanno con gli altopalanti nei parchi a maledirli. Questi evangelici che mi vergogno di loro. Grazie a Dio per gli amici evangelici che il Vangelo lo predicano, che sono pochi. Allora, grazie Signore. Questo era Daniele 11, 20. E cosa viene dopo il 20?
21.
21. Risposta esatta. Leggiamo.
Daniele 11, 21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Quindi sta parlando del regno mondiale, attenzione, qui Daniele era sotto il regno di Medio Persia, va bene.
Quindi dice che questo esattore, che sarà tolto di mezzo senza
rumore,
una battaglia, senza rivolta, qualcun altro prenderà il suo posto, questo uomo spregevole.
Sì, cioè praticamente... Come vedo io qua, che l'esattore non è un uomo, è un sistema. È un po' come la testa, le sette teste del dragone Apocalisse, non sono teste ma sono regni, quindi bisogna interpretare in parabole, no? Quindi al posto di questo esattore, che oggi esattore delle banche, al posto del sistema bancario mondiale sorgerà un uomo spregevole che prenderà il suo posto, senza rumore. Quindi chi è questo? L'anticristo, perché quando l'anticristo prende potere è un po' come lo Stalin, Mao Zedong in Cina, cioè loro non avevano bisogno di soldi, perché i soldi sono solamente un mezzo per arrivare a controllare le persone. Ma quando tu controlli le persone, i soldi sembra perché tu paghi i dipendenti e loro ti lavorano in fabbrica. I soldi sono un mezzo, ma lo scopo non sono i soldi, pezzo di carta, ma sono un mezzo per controllare le persone. Ora, quando uno Stalin controlla le persone in Russia, infatti in Russia i soldi in tempi di Stalin non contavano niente, era il potere che contava. Va bene, quindi l'anticristo non gli serviranno le banche, perché lui controlla le persone e alla fine le controllerà col marchio della bestia. Quindi quando tu hai ridotto la popolazione mondiale col marchio della bestia, che possono dire solamente sì signore, va bene, quindi non hai bisogno più dei soldi. Quindi il sistema mondiale crollerà e questo qui prenderà potere, probabilmente, lo vedo io, prometterà che, come ha fatto Giuseppe in Egitto, cioè voi siate schiavi del faraone e voi sopravviverete. Anticristo convincerà il mondo con questo comunismo, socialismo, e dirà le banche sono strozzine, le banche qui, le banche là, come Marx, no? La proprietà è un furto, eccetera, tutto appartiene al collettivismo, tutto è in comune, e quindi i vostri debiti sono perdonati, gli ospedali gratis, le scuole gratis, il marchio della bestia gratis, tutto gratis. Dovete solo prendere il marchio della bestia, questo è necessario per evitare lavaggio del denaro sporco, per evitare la vendita delle droghe, per aiutare la vecchietta con l'Alzheimer a attraversare la strada, se si perde il gattino lo puoi rintracciare. Quindi c'hanno tutte queste scuse, va bene, e quindi sono tutti marchiati. Va bene, allora cosa dobbiamo fare? Andiamo un po' alle soluzioni?
Sì.
Allora, succede che chi vive nelle città sarà svantaggiato. Vabbè, quindi uscire dalle città, perché le città è... Infatti ho guardato le statistiche, i politici hanno fatto delle statistiche che c'è la maggioranza della gente nel mondo vive nelle città. Mi pare che la statistica diceva circa il 60% della popolazione mondiale vive nelle città, circa. Mi ricordo il numero esatto. Però dicono che fra 25 anni o 30 anni 80% vivranno nelle città, cioè come i topi, uno sopra l'altro. Cioè, questa è l'America che è la guida mondiale, basta andare a vedere In America, che io seguo notizie americane tutti i giorni, e caro mio, in America è un caos, perché ci sono paesi, città che è pericoloso entrarci. Lì comandano le bande, lì comandano i gangster. Oggi i giovani in queste città, la causa numero uno di morte dei giovani è di essere assassinato. Cioè nelle città è l'inferno. Infatti Obama in America voleva alzare le tasse, chi viveva per conto suo nelle campagne, e invece nelle città le tasse più basse. Quindi tutti abbarbicati nelle città come topi. E le città ti controllano. L'acqua, il gas, la luce, i supermercati, è tutto. E poi, sai, l'anticristo, il diavolo c'ha il suo piano. Nelle città è facile, 4 bombe atomiche ha eliminato il 90% della popolazione mondiale. Quindi ragazzi, noi siamo in controtendenza. Uscite dalle città. Uscite dalle città. Voi fratelli comodi davanti alla televisione a mangiare spaghettini, uscite dalle città, andate a imparare a crescere patate, parlo in modo simbolico, da qualche altra parte. Se non potete uscire dall'Europa, che rimane la situazione migliore, trovatevi colline, monti, qua e là, posti, preparatevi, ci saranno bande di criminali a violentare, uccidere, rubare per un pezzo di pane. Quindi quelle nelle città saranno più svantaggiate. Saggio chi lascia l'Europa, saggio chi, non potendo uscire, si prepara un posticino sui monti, saggio. Mm-hmm. Dove vivere senza dipendere da acqua, elettricità, supermercati, carburanti. Cioè tutte quelle cose delle quali nelle città servono, indispensabili, senza le quali non si può vivere. Perché? Perché vengono lotte per accaparrarsi, prendersi, immagazzinare provviste dei supermercati che spariranno in caso di crisi in poche ore, sparisce tutto. Le sorelle anziane non fanno neanche in tempo, piano piano col bastoncino, andare sul mercato, è già vuoto. Lì ci sono i bulli con le camioncine a caricarsi tutto. E quindi fate le scorte adesso di ciò che sarà difficile trovare e che non potrete fare a meno, cose indispensabili per sopravvivere. Quali sono le cose indispensabili? Acqua, un'abitazione, sì. Riscaldamento,
cibo
a lunga scadenza, queste sono indispensabili.
Sì, sì, sì.
Quindi invece di prendere la Nutella e il cioccolatino, è meglio mettere 50 kg di riso, 50 kg di zucchero, 50 kg di qua e basta. Un po' d'acqua fa bollire il riso o anche il frumento, un sacco di frumento, lo puoi cucinare e mangi il frumento. Non dimenticare di mettere da parte una ventina di chili di sale, ti servirà. Siete Giuseppe, ma tu sei impazzito, vedrai che
no, guarda, abbiamo imparato dalla storia di Giuseppe in Egitto, ha fatto scorte di cibo e questa è una grande lezione. Si può imparare tanto dalle storie della Bibbia, perché mentre parlavi pensavo a Giacobbe, che Giuseppe ha detto lascia Canaan, lascia la terra promessa che Dio ti ha dato e vieni qui in Egitto, e Giacobbe non ha risposto come fanno alcuni oggi dicendo ma Dio ci proteggerà qui dove siamo.
E le pecore che stiamo evangelizzando a Canaan cosa fanno?
Dio è amore, Dio ci ama, tu non hai fede, io non sono codardo, non vado via da questo posto. E no, Giacobbe ha fatto la volontà di Dio, era volontà di Dio di andare via, anche uscire dalla terra promessa, che uno può pensare logicamente devo stare qui. È Dio che mi ha dato questa terra.
Dio, dico in certe chiese fuori binario, Dio è potente, ci può proteggere, sì, ma non vuole. Dio poteva proteggere Israele, ma ha mandato Babilonia a distruggerli. Quando Geremia diceva tagliate la corda, come? Qui c'è il Tempio di Dio, e era veramente il Tempio di Dio. Qui c'è Dio, c'era veramente Dio nel Tempio.
Quindi non ragionare con la mente carnale, qui è dove Dio mi vuole perché è la terra promessa che Lui mi ha dato, no. Anche contro la nostra logica dobbiamo trovare la volontà di Dio.
Sì, e se avete un mutuo da pagare per 30 anni, regalatela la casa, va bene? O racimolate quello che potete, tagliate la corda. Quando Giuseppe e Maria, con Gesù e forse un asinello, probabilmente o due, si sono avviati verso l'Egitto per tagliare la corda da signore Erode, vabbè, c'è l'anticristo di quel tempo, Cioè, sicuramente avevano una casa, qualcosa, erano falegnami, lui. Hanno abbandonato tutto. Va bene, ma i soldi, la casa, abbandono la casa, ma io perdo interessi. Ha detto Dio attraverso Geremia a Israele: fuggite e la vostra vita sarà il vostro bottino, cioè i vostri soldi, interessi, sarà la vostra vita.
Mi ricordo quando anche noi abbiamo lasciato l'Europa e abbiamo dovuto vendere tutto. Posso dire con sincerità che anche io ho avuto piccole battaglie per questo this stove. What do you call it? We had a stove.
Avevamo una
cooking stove.
Avevamo una cucina per cucinare.
It's true, I remember her.
E c'era costato un sacco di sacrifici.
Yes, yes.
Yeah, the Lord provided it, but it was with gas and electrical, and it was cooking so nice.
Sì, le cuoche qui della comunità erano riuscite a avere una cucina che andava elettricità e gas. E per una cuoca quello è il sogno.
Sì, perché tutte le altre stufe che abbiamo avuto prima e anche adesso cucinano da una parte, non dall'altra, non sono molto efficienti.
Uno mangia da una parte, l'altro
no,
insomma.
Ma è così. E allora, questa era perfetta.
Hai capito che è un po' bruciacchiato di qui?
Hai capito?
Ma è così.
Ma io mi ricordo, avevo battaglie di lasciare quella stufa di cucina.
It's true.
E vi ricordo una mattina in preghiera.
Fratelli, c'è qualche fratello elettricista che può aiutare le cuoche qui a fare elettrificare la cucina?
E mi ricordo la prossima mattina in preghiera ho ricevuto Ebrei 11:38. Eranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra.
Ma dice con la cucina in spalla.
No. Allora ho detto, va bene signore, abbandono tutto. è un sforzo, no? Per avere la fede di abbandonare, di lasciare le comodità. E anche io da missionario da tanti anni ho avuto della battaglia.
Ma adesso torneresti indietro alla tua cucina?
No, per niente nel mondo.
Ma una cucina elettrica.
No, va bene anche se si brucia di alcuna
una cucina
parte.
Di grido.
No, ma è vero che anche noi, anche io da missionario avevo delle battaglie, non lo sapevi Giuseppe?
Che tue battaglie lo so, cucina no. Anche senza cucina tue battaglie.
No, ma è vero, mi ricordo.
Ma
sì.
La parola...
No, mi ricordo, dice, cazzo, ma non possiamo spedirla.
Ma non possiamo spedirla,
sì,
non possiamo
spedirla.
Spedire una cucina, ma...
Ma la parola ti dà la forza. Ebreo 11, se voi fratelli avete delle battaglie, questo tipo di battaglie, di lasciare le comodità, come dici tu Giuseppe, Ebreo 11 è proprio la medicina, perché siamo erranti in questo mondo, siamo pellegrini, lasciamo tutto per fare la volontà di Dio, nel nome di Gesù, e il Signore vi dà la forza.
Grazie Signore. Quindi ripeto, lasciate perdere le scorte di Nutella e cioccolatini, parlo in senso figurato, in senso figurato. Un grande sacco di riso, uno di zucchero, uno di fagioli e acqua, tanta acqua, il più possibile. Ideale una casa con acqua locale, potabile, sui monti, da qualche parte. Se trovate una... spostate sui monti, informatevi se... non dite perché viene l'anticristo, sennò vi guardano storti. Dice, ma così ci sono cose pittoresche qui, c'è qualche sorgente, c'è qualche... che sa, io sono naturalista, voglio vedere, sorgente anche da bere, così è interessante, voglio fare qualche foto, così con la scusa della foto vai a controllare dove sta, capisci, magari ci devi camminare un chilometro per trovare, che quando, capito, lo migliore è una casa con un pozzo, però è che sai, sui monti è facile trovare corsi d'acqua e di solito lo puoi anche bere, capito, la gente locale te lo dice, va bene. Comunque i fratelli ai quali stiamo nell'area delle soluzioni, ok? Abbiamo parlato dei problemi, ma
sì,
che un messaggero può solo parlare dei problemi. Si salvi chi può, tutti scappa. Dove scappiamo? Mm-hmm. Non sappiamo dove. E scappate, e dove? Non c'è salvagente, non ci sono le barche di salvataggio che i mercenari si sono vendute anche quelle. Quindi dobbiamo anche dire ai fratelli... In un certo senso la cosa migliore, noi vi abbiamo dato l'esempio, siamo venuti qua, capito? Quindi il nostro piccolo esempio l'abbiamo dato. Quindi non è che sto predicando armiamoci a partite, come fa il Papa, no? Aiutate i immigrati. Però il Vaticano non ne riceve neanche uno, lui, dentro il Vaticano. E no, non è così la storia. Questo Papa dice aiutare a te, contro l'egoismo, ma apri le tue banche per cortesia. prendi la tua banca dallo Iore e vai a casa loro. E gli costruisci ospedali, scuole, tutto quello che hanno bisogno. No, aiuta, ma i poveri italiani devono pagare le tasse per questi qua. E poi questi qua entrano dentro e poi ti cacciano fuori a te, no? Ma con questo Papa c'ha sulla sua agenda, che è poi quella massonica. Comunque, fratelli, che il Signore ha mostrato di spostarsi, devono farlo al più presto. Suggeriamo chi avesse soldi in banca di toglierli subito. Andate di notte a bussare alla banca, aprite e devo togliere i soldi. Sto scherzando, ovviamente, ma dico, datevi una mossa. Quindi prima che si svalutano, per via del crack delle banche che viene, va bene, Argentina adesso è cascato la borsa di cambio, ha perso la metà, 50%, una cosa pazzesca, perché hanno vinto le sinistre, adesso ecco che le banche, Trump, l'America e le banche vogliono fargli fare la fine del Venezuela, capito? Quindi attenzione all'Argentina. Va bene, e noi qui abbiamo possibilità di spostarsi facilmente, noi operiamo nell'emisfero sud, del Sud America, e siamo stati in diverse nazioni, no? Per noi è facile spostarsi. Ora, i fratelli che vengono qui, considerate bene le cose, ok? Informatevi sulle difficoltà che troverete, finanziarie, banche, che per esempio ci sono delle situazioni, informatevi che se tu sposti soldi da una banca italiana, per esempio la sposti in un paese che... Come quando noi siamo andati in Argentina, ci davano per spostare soldi dall'Italia, che a volte dobbiamo prendere 500, 1000 euro a spostarli, ci davano il 50%, il resto tasse.
Sì.
E allora dovevamo uscire dall'Argentina, andare ad altre nazioni, incassare là e tornare, questo era il piano. Quindi voglio avvertirvi, attenzione dove andate, informatevi bene, che potete perdere, credevate ad avere 10.000 euro, invece ne trovate 5.000, per modo di dire. Quindi voglio avvertire tutti, ok? Attenzione dove andate. Non tutte le nazioni sono così, però ci sono nazioni. Quindi suggeriamo questo, insomma. Togliete i soldi dalle banche prima che si svalutano, prima del crack che viene di sicuro. Viene un crack mondiale. Bene, stavo studiando degli articoli americani che sono scioccati perché... Ne hanno parlato anche i giornali italiani, cioè è successo qualcosa di strano nella finanza mondiale, cioè è successa un'inversione finanziaria è avvenuta. Va bene, e cos'è l'inversione finanziaria? È successo che i depositi a termine, è successo a livello mondiale, in America è successo così e anche in Europa sta succedendo l'inversione, che si stanno tutti spaventando perché questo ha sempre preceduto un crollo ha sempre preceduto un crollo questo, quando c'è questa inversione. Qual è l'inversione? Che ci sono i depositi a termine, no? Cioè a 2 anni e 8 anni, capito? O 10 anni. Quindi tu puoi depositare a 2 anni e c'è un interesse, no? E 8 anni c'è un altro interesse, ti pagano di più se depositi a 8 anni, mi segui? Adesso invece pagano di più se tu depositi a 2 anni, 8 anni ti danno di meno. Quindi c'è un'inversione, questo non ha senso secondo le regole finanziarie mondiali, non ha senso, perché a 8 anni la banca guadagna di più, può barcamenarsi di più. Invece no, ti pagano di più se tu depositi da 2 anni. Perché? Perché?
Perché non credono che la banca durerà altri 8 anni?
Esatto, perché sanno che non arriverà 8 anni. Capisci? Quindi tutti stanno depositando a 2 anni. 2 anni dice forse ce la facciamo che non crolla tutto. 8 anni non credono.
Sì.
Quindi quando è successa questa inversione c'è sempre stato un crollo finanziario.
Oh wow.
Cioè praticamente l'hanno capito tutti e hanno paura a depositare a 8 anni. Quindi questo è quello che è successo settimana scorsa, questo. È appena successo. Quindi vi avverto, fratelli, ok? Io sono qua con i binocoli puntati, non voglio fare l'allarmista. Però è il mio lavoro suonare la tromba, guai a me se non suono la tromba.
Sì,
a volte
sì.
Per suonare la tromba mi sono fatto nemici, mi hanno preso per pazzo, eccetera, eccetera, eccetera.
No, ma non molti capiscono, per esempio, questo segno dell'inversione che tu hai spiegato adesso. Io non capirei da sola, quindi è bene che qualcuno te lo spiega.
Ecco, volevo spiegare questo, i fratelli che... Comunque, non sto dicendo investite a 2 anni, depositate a 2 anni, sto dicendo togliere tutto, sì, tutto quanto. Sì. Va bene? Va bene. Allora, e chi ha mutui aperti, suggeriamo di svendere e di spostarsi, anche se dovete regalarli, anche se perdete il 50-60%, va bene? Quello che potete racimolare, racimolate e spostatevi. Il mio suggerimento, poi fate, poi ognuno dovrà decidere, è logico. Mm-hmm. Quindi abbiamo anche detto ultimamente come pesce cani grossi, big sharks, ok? Le banche europee, i grossi pesce cani, si sono premuniti. Le banche europee sono premunite, cosa hanno fatto loro, drittoni? Hanno svenduto tutto l'oro di garanzia che avevano di riserva. Mm-hmm. Cioè, prima che ci fosse questa inversione, questa inversione. Io giorni fa avevo sentito la notizia che vendevano l'oro, e ti ricordi, l'ho detto a
sì,
tutti.
Sì, sì.
Questo è un segno. Questi si stanno svendendo le scialuppe di salvataggio. Mm-hmm. I salvagenti, quando il Titanic affonda, non hai una scialuppa per allontanarti. Come fanno le banche a svendersi il poco oro che avevano? Perché sanno che stanno affondando. Perché? Perché sono un branco di ladroni, si sono venduto tutti, hanno rubato tutto e gli sono rimasti solamente gli uffici con la segretaria elegante lì alla porta a riceverti. E fra poco non ci sarà neanche quella, che stanno licenziando Deutsche Bank, non so se la più grande europea, è la banca nazionale tedesca, ha licenziato, non mi ricordo, 80.000 dipendenti.
Wow, tanti.
Nel mondo. 70-80.000 hanno licenziato. Quindi chi ha un orecchio per udire, ascolti. Adesso sarà magari difficile adesso svendere tutto e partire, andare dove Dio vi guida. A noi ci ha guidato qui in Sud America, grazie a Dio è un posto perfetto per noi, voi dovete decidere.
Sì.
Va bene? E niente, spostarsi. E domani, dopo sacrifici, sarete contenti. Arrivati in Egitto, Giuseppe e Maria, è stata dura imparare la lingua, i costumi sbilindrati, lì adoravano i gatti, i cani, i serpenti e innanzitutto il diavolo. Cioè non è che si trovavano... Mi ricordo che sono arrivati in India a fare missionario, ero lì la mattina alle 6, l'altoparlante degli indù con la cantilena. Io dicevo, fratello, ma questi qui? E questo... Vabbè, dormirò domani mattina. No, questo dura un mese. È il mese sacro. Ah, buonanotte. Quindi andrete nel terzo mondo e nessuno... Le brioche, i cappuccini, i spaghetti non crescono nelle piante. Ma insomma, anche qui vendono spaghetti di grano duro. Lo vendono il grano duro qui?
Sì.
Cioè, ecco, buona notizia per gli italiani.
Sì, sì. Chi cerca trova.
Dovete cercare quei binocoli però. Però si trova spaghetti di grano duro. E le sorelle italiane, le cuoche, sanno di cosa parlo, perché quelli grano tenero si salve chi può. Allora, dove eravamo? Stavo parlando di svendere, di spostarsi. Sì. Quindi hanno venduto l'oro, stavo dicendo, non c'è più oro nelle banche, va bene. E quindi sanno che sta crollando tutto, va bene, e le banche adesso... Va bene, quest'oro che doveva servire per ripagare i poveracci dopo che la banca crollava, ma non programmano di pagare nessuno.
No.
Dichiareranno un crack e si salve chi può. Dichiareranno bancarotta e loro alla chetichella si sganceranno e se ne vanno con il loro yacht parcheggiato a Portofino o a Rapallo o dove accidenti ce l'hanno parcheggiato e veleggeranno con, magari con Casiraghi e Greta, che stanno veleggiando verso l'America, lei è lì a farsi pubblicità anche lei, e verso le Bahamas, le Bermude, dove li aspettano yacht a 5 stelle, alberghi a 6 stelle, ma poi quando il Signore arriverà al giorno del Signore, gliele farà vedere lui le stelle a questi qua, hai capito? Va bene, e quindi hanno fatto finta di vendere l'oro, e però sono loro stesse che, come ho detto già, questo oro se lo sono comprate anonimamente in privato, e lo spostano dove nessuno lo troverà mai, e le banche sono pronte per il crack. Hanno spostato il loro dio, sai, gli ebrei portavano l'arca sulle spalle, c'era con dentro lo spirito di Dio, e questi qui spostano l'arca col loro Baal dentro, va bene, Mammona, se lo spostano verso paradisi fiscali. D'accordo, io direi che se non c'è altro è sufficiente come avvertimento.
Eh sì, è un interessante studio questo. Prepararci per il tempo della fine, ancora possiamo farlo, che Dio ci aiuti.
Amen.
Amen.
E grazie, con la parola, Signora, avremo anche la fede di farla.
La parola, fratelli, dici bene, la parola, fratelli.
Mi ricordo sempre.
I saggi si mettono in ginocchio e imparano dalla parola, invece lo stolto impara per esperienza, e alcuni sono doppiamente stolti neanche per esperienza. Lo stolto impara da picchiare la testa dove non andare, cosa non fare, e ci può avere 40 anni di Egitto o una mezza vita, ma il saggio si mette in ginocchio, va bene? Digiuna e prega tutte le mattine mezz'ora o un'ora o tre quarti d'ora o 10 minuti e ascolta la parola, e poi anche durante il giorno, dimmi d'ora.
Amen. Sempre in Ebrei 11 mi ha sempre colpito il verso 7 che dice: per fede Noè, avvertito di cose che non si vedevano ancora, non si vede il crollo, non si vede la tribolazione,
ma le profezie te lo dicono, se apri gli occhi.
Però con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia.
Ah, ecco, sì.
Ebrei 11:7.
Esatto, quindi
vedi questo nella parola, e avrai la fede di fare cosa? Di preparare la tua arca.
Di preparare l'arca, dove ho solo 8 anime furono salvate.
Sì.
E poi, alleluia. E poi noi abbiamo, sì, Noè non vedeva segni, però noi vediamo segni tanti. Il crollo, tanti ci parlano, anche i non credenti, gli economisti, tanti parlano di questo crollo, quindi arriverà.
Sì, sono anni che lo dicono, qualcuno è sorpreso che non è ancora arrivato, io sono uno di questi.
Se le profezie non bastano, i segni dei tempi lo dicono, sì. I giornali lo dicono.
Si vede che il Signore ha il suo tempo perfetto, perché non è neanche il diavolo a deciderà questo. Mm-hmm. Cioè la mietitura della semina malvagia che la zizzania ha fatto, la mietitura arriverà, perché è una legge di Dio: ciò che è in alto deve cadere, ciò che non è seminato dovrà crescere. Quindi il mondo dovrà mietere. Non è che Hitler si è svegliato una mattina e fa: adesso io voglio fare una guerra mondiale. No, sono stati i tedeschi che lo hanno eletto. Sì. Smettete di dare tutte le colpe a Hitler, lui ha le sue. È stato Mussolini, gli italiani che l'hanno seguito, i tedeschi che l'hanno seguito, va bene? E le colpe delle multinazionali e delle banche? No, siete voi e quelli di noi che ci sottomettono. Io non mi sono sottomesso, io mi sono dato al Vangelo, al Signore, a Gesù, e non mi interessa se devo avere una valigia legata con lo spago o comprare scarpe usate, va bene? E che per esempio, abbiamo comprato un paio
ieri.
Deborah mi diceva ieri: andate a cercare scarpe usate. Cos'è che trovate?
Ho trovato due scarpe usate a buon prezzo, ma sono di buona qualità, per Jasmine.
Ma Jasmine, che ha 12 anni e ha qualche problemino ai piedi, va bene, sì. E c'è bisogno di scarpe un po' speciali. Dove che la trovate?
Nei negozi di seconda mano.
Ecco, perché se vai a comprare nuove, sono queste scarpe decorative, così, cioè non troppo correttive, ma devono essere robuste in un certo modo, o sono un po' care. Allora se noi andiamo a negozi usati qui a cercare anche scarpe correttive per i piedini, speciali per i bambini, chiunque può farlo. Quindi quando andate nel terzo mondo, preparatevi a fare come facciamo noi, va bene? Come dice la addetta alle finanze qua, Gloria, dice: si trovano anche nelle qui ci sono bancarelle in giro, scarpe usate, tutta la vita. Il terzo mondo è meraviglioso, folcloristico, bellissimo. Qui c'è gente ancora normale,
sì.
Qui trovi,
sì,
ancora,
sì,
gente,
sì,
normale, va bene. I fratelli che vengono sono scioccati: caspita, che pecore. Sì, esatto, qui ovunque ti metti la mano nel laghetto e prendi il pesce qua. Tu vuoi pregare con le anime, vuoi evangelizzare qui.
Sì,
qui ti ascoltano.
Sì, sì, amen.
Apri la Bibbia e dici: ah,
Anche gli atei ti ascoltano.
Anche gli atei.
Gli atei ti ascoltano.
Anche gli atei ti ascoltano.
Grazie.
Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Va bene.
Grazie,
Angela, continuiamo con questo o c'è qualcos'altro?
No, continuiamo con un canto e poi con delle testimonianze dei fratelli. Ascoltiamo Nick. Hey Dio.
Quest'onda di rabbia che poi diventa follia e c'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai è il risultato di noi. Ehi, io vorrei sapere anche io se questo mondo malato ancora essere mio, e se il domani che arriva è molto peggio anche di così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te, che c'è bisogno d'amore. Dio, permettimi di dire che qui è solo l'odio che fa notizia in ogni maledetto PC. Non c'è più l'ombra di quel rispetto, il fatto è che sembra andar bene così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te. E c'è bisogno per un futuro migliore, per tutto quello che...